Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Per noi anzitutto, ma anche per tutti gli uomini, chiediamo la misericordia di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetti 15-20. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Parola del Signore.
Ecco un nuovo argomento dopo l'esortazione della via stretta, versetti 13-14, in cui Gesù sembra presupporre che sono pochi quelli che trovano la via della vita e molti invece quelli che non la trovano. Un'affermazione del genere non è certamente isolata, anzi sono parecchie le attestazioni in questo senso, anche se possiamo intenderla come un'esortazione o un'ammonizione molto più facilmente. E poi troviamo altre affermazioni in bocca a Gesù diverse. Ecco, oggi un altro tema molto diffuso in diversi scritti oltre che nei Vangeli, riguardo ai cosiddetti falsi profeti. Vedo, mi pare che parecchi interpreti sostengono che è un unico argomento fino al versetto 23, basandosi soprattutto sul versetto 22 che torna a parlare, abbiamo profetato. Io ho qualche dubbio in più personalmente, però è solo per dire che legando a ciò che segue il brano di oggi è più facile per alcuni esegeti identificare i falsi profeti come appartenenti alla comunità, perché il brano successivo presupporrebbe che appunto abbiamo profetato nel tuo nome, quindi che sono discepoli di Gesù. Ripeto, io ho qualche dubbio in più sul fatto che si possa dedurre dal brano successivo chi siano i falsi profeti qui, però è possibile. Adesso vi lascio subito la parola.
Per quanto riguarda questa terribile realtà, appunto, che purtroppo nella Chiesa si verificano questi casi, San Pietro, capo degli Apostoli, già diciamo nei primi anni del suo ministero, ha notato naturalmente che qualche cosa a volte non andava, e ci dice al capitolo secondo, versetti 1-3, ci dice: ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Molti seguiranno le loro dissolutezze e per la loro colpa la via della verità sarà coperta di improperi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato. Anche, diciamo, l'Apostolo Paolo, contemporaneo di Pietro, ha rilevato gli stessi problemi di San Pietro nella Chiesa. E agli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetti 29-31, San Paolo, di fronte alla comunità degli anziani di Efeso, dice: io so che dopo la mia partenza entreranno tra di voi dei lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni ad insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare con le lacrime. È veramente la realtà della Chiesa, naturalmente, che si ripete. E così queste parole, sia di San Pietro che di San Paolo, ci fanno capire appunto che bisogna stare veramente allerta quando sorgono cose, discrepanze nella verità.
Ma il Signore aveva molto messo in guardia da non giudicare, no? Qua invece mi sembra che perlomeno cioè il saper distinguere, diciamo discernere, sia molto importante, perché è chiaro che bisogna aver chiaro che non tutto va bene e non tutti vanno bene, ecco. Comunque, al di là di questo cappello, a me fa un po' impressione, perché qui dice che che questi falsi profeti li si distingue dai frutti. Appunto, adesso guardavo, io non avevo pensato di collegarlo al brano successivo, dove però pare che questa gente, gli dica che ha profetato non solo, ma ha fatto grandi cose, no? Cacciato demoni, compiuto miracoli, quindi si direbbe che lì i frutti ci siano stati. Quindi chiaramente non sono quelli i frutti a cui qui si riferisce il Signore. Quindi il vero problema a me sembra che sia questo: quali sono i frutti, i buoni frutti? Allora, visto che viene dopo tutto questo lungo discorso, a me verrebbe da dire che i frutti sono quelle opere buone di cui aveva già parlato al capitolo 5, per cui diceva che i pagani vedono, la gente vede e deve dare gloria al Padre. Cioè è una vera conversione, ecco, mi sembra. Vera. No, quindi beati i poveri, beati il perdonare, eccetera, eccetera, tutto quello che ha detto come distintivo dei suoi e come maggiore giustizia, anche il modo di fare la giustizia che ha detto il Signore fino adesso. Io direi questo, perché sennò quei buoni frutti rimangono un po'... perché il problema è lì, mi sembra.
Non per aggiungere problema a problema, ma il problema anch'io lo sentivo, come è stato detto adesso, cioè che bisogna capire bene, perché non mi capita spesso di, quando una parola di Gesù, di dire ma cosa vuoi dire? Perché è chiaro che un frutto cattivo non piace a nessuno, bisogna capire qual è il frutto cattivo, e questa è la prima cosa. Aggiungo il fatto che non esistono alberi cattivi, esistono frutti cattivi, ma un albero non è cattivo in sé, nella natura. Quindi anche questo faccio fatica a comprendere nel discorso di Gesù. Cioè, è cattivo nella misura in cui dà un frutto cattivo, ma invece qua dice un albero cattivo produce frutti cattivi. Quindi già faccio fatica a capirlo. Detto questo, però, collegandomi al brano seguente, un pochino più di luce c'è, perché chiude dicendo, e qui mi pare che ci stia con la riflessione di Anita: allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Quindi effettivamente questi frutti cattivi, se lo si legge insieme al brano seguente, sarebbero proprio opere inique, cioè quindi il contrario vi riconosceranno per le vostre buone opere.
Ho visto che molti citano in Deuteronomio 13 i falsi profeti, i falsi sognatori, che propongono appunto un segno, un prodigio, che però è diverso in Deuteronomio, perché il prodigio si avvera, il sogno si avvera, e siccome si sono avverati pretendono anche di dare un insegnamento che distolga poi praticamente dalla Torah, dal seguire il Signore, e allora non bisogna seguirli. E quindi, mentre invece qui sembrerebbe diverso, perché si presentano come pecore, però le loro opere non sono buone, i loro frutti, no, che scrivono le loro opere, non sono buone, sono le loro opere e non insegnamento. E sembrerebbe anche richiamare Matteo 3, la predicazione di Giovanni, dove parla dei fate frutti degni della conversione. La scure è già posta all'albero, ogni albero che non produce buon frutto verrà tolto, e sembrerebbero più i frutti della conversione. Ancora al capitolo 12 viene ripresa la metafora, e Gesù la riprende parlando di quei farisei che lo contestano sul segno, sul fatto che non parla per opera dello spirito, ma è un demonio, il Belzebul, che lo muove, e quindi l'opera cattiva è quella di non credere, e insomma, comunque a me era sembrato che qui forse Gesù parla di coloro che, Matteo 23, Gesù parla dei farisei dicendo che appunto dovete seguire il loro insegnamento ma non le loro opere. E quindi sembrerebbe che forse Gesù qui riprende quello che ha detto sull'ipocrisia dei capi, di quelli di cui ha parlato prima, e che si possono distinguere non tanto dal loro insegnamento ma dalle loro opere, cioè dal loro comportamento, dalla vita, più sull'aspetto morale, etico.
Sant'Ignazio, nella lettera ai Trallesi, dice: fuggite i cattivi rami parassiti che producono un frutto mortifero che, se uno ne gusta, subito muore. Questi non sono piantagione del Padre. Se lo fossero, apparirebbero rami della croce e il loro frutto sarebbe incorruttibile. Mediante la croce, nella sua passione, egli chiama a sé voi che siete sue membra. Almeno a me è sembrato illuminare un po' cosa vuol dire: per riconoscere i frutti buoni, secondo questa parola, sarebbero quello di una vita e delle opere conforme alla passione del Signore. Apparirebbero rami della croce, quindi conforme praticamente a quello che è stato già detto, conforme alle beatitudini: la povertà, la mitezza, la pace, la pazienza, la misericordia, che sono poi appunto, come diceva anche Sandro adesso, i frutti della conversione.
A me sembra che una luce riguardo a questa, come interpretare i frutti, venga dal versetto 19 del capitolo 5, dove dice: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli, chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. E qui c'è appunto dell'adempimento delle opere e l'insegnamento, e allo stesso tempo c'è il concetto di regno dei cieli, ecco.
Io non ho da aggiungere, perché ho pensato la stessa cosa che diceva adesso Stefano. Personalmente ho molti dubbi che i due brani possano essere uniti, sono collegabili, ma che ciò che segue sia riguardi i cosiddetti falsi profeti. È chiaro che ogni pagina, ogni autore, ogni contesto diverso ha i suoi falsi profeti, non è detto che siano gli stessi, Ignazio ai suoi falsi profeti. E cosa intende Matteo qui è più difficile, bisogna accettare che... Però l'unico brano polemico che abbiamo nel discorso della montagna è quello citato da Stefano adesso, tenendo conto anche dei versetti precedenti. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge, i profeti, anche i minimi comandamenti. Quindi alcuni pensano, ecco, che sulla base di queste parole, dove c'è appunto c'è scritto anche insegnare, perché qui profeta non è necessariamente, anzi principalmente uno, non è una qualifica di uno che dice il futuro. Qui profeta, come al capitolo 24, versetto 11 di Matteo, nel discorso dell'escatologico, si parla, sorgeranno falsi profeti e sedurranno molti. Sono dei maestri. I maestri se poi, magari predicono anche il futuro, però qui chiaramente sono dei maestri. Quindi capitolo 5, i versetti dal 17 in avanti mi sembrano che possano essere significativi. Quindi questi falsi profeti in questo testo sarebbero quelli che insegnano che non è necessario ubbidire alla legge fino in fondo, e trascurano i comandamenti, insegnano, ecco, sono, sembra che ci possa essere questo, però è chiaro che il criterio che viene dato, l'abbiamo già spiegato, il criterio è quello delle opere. Come si fa a riconoscere? In quello che uno fa, cioè l'ubbidienza, la legge, se uno ubbidisce ai comandamenti o no, quello è uno dei criteri. Qui è il criterio per distinguerli, quelli buoni da quelli non buoni. Poi c'erano altri, secondo qualcun altro, come Don Umberto, però non mi ricordo veramente se riguardava l'interpretazione di questo brano o un altro brano. Lui sosteneva, io non sono tanto d'accordo, sosteneva che era l'insegnamento, che il frutto era l'insegnamento. Mi sembra un po' difficile, in questo testo almeno, ecco, ma insomma, per ricordare che c'erano altre interpretazioni.